Allora, con questa lezione, se non sbaglio, siamo arrivati esattamente a metà corso, giusto? Quindi oggi, con lo Shifter, chiuderemo l'argomento delle reti combinatorie, daremo qualche vaga notizia sulle cosiddette alee. Diciamo, voi sul libro avete pressoché un intero capitolo, diciamo che lì, diciamo, quello... A noi interessano solo i concetti fondamentali del capitolo, quindi i vari teoremi, eccetera. È anche vero che sono tutti derivati da un unico teorema che vedremo. Però, diciamo, non è il caso che scendiate eccessivamente a fondo su quel capitolo, anche perché per come saranno fatti i nostri progetti, diciamo, solo raramente quell'argomento ci toccherà. In pratica dovremo cercare di fare in modo di evitare queste alee, no? In ben determinati punti del circuito. Una volta fatto questo, il resto non ci interessa più di tanto. Comunque, torneremo su questo. Anche lì la storia dei ritardi, c'è, diciamo, la parte finale del capitolo finale del libro, riguarda i modelli di ritardo. Diciamo, noi accenderemo semplicemente, ci basta sapere essenzialmente che le porte che noi usiamo non sono porte ideali, quindi non comodano in un tempo nullo, ma richiedono un certo tempo per cambiare di stato in uscita. Anche lì diremo due parole, ma non più di tanto. Dopodiché passeremo ai circuiti sequenziali. Quindi partiremo ai circuiti sequenziali più elementari, al più elementare possibile, che si da una sola porta, e poi via via vedremo come complicare le cose in maniera da facile tornare utile. Allora, chiudiamo questo argomento shifter. Abbiamo detto che la scelta elementare dello shifter era costituita da un ingresso di controllo che avevamo chiamato SH, che abilita allo shifter. Quindi se abilitazione sta a zero, non avviene nessuno shifter. L'ingresso centrale, mi ricordo che noi abbiamo dato, insomma, anche l'ingresso centrale, è quello che viene dirottato sull'uscita. Inoltre abbiamo un ulteriore segnale di controllo, che era la direzione, abbiamo chiamato di fare D, con l'assunto che se D è uguale a 1, noi shiftiamo verso destra. Quindi dobbiamo avere la soluzione dell'ingresso di sinistra, che possiamo chiamare L, dell'estero. E allora era questo l'ingresso, si presume che proverà la cella immediatamente più a sinistra nell'ambito della rete interagiva. Ed è questo che andiamo a dirottare sull'uscita. Viceversa, se la uscita è abilitata e se la direzione sta a zero, quindi stiamo shiftando verso sinistra, allora avremo un ingresso di destra, vediamo R, e sarà questo che essere dirottato sull'uscita. A questo punto la interconnessione tra varie celle per costituire un unico shifter a n bit è abbastanza semplice. Questo è l'operando
X, N 1, X, N 2, X, N 2.
se shift sta a 1, diciamo, se shift sta a 0, già le cose stanno bene così. Ciò che appare sugli ingressi X si ripresenta sulle uscite con lo stesso indice, esattamente lo stesso modo. Se invece vogliamo shiftare verso destra, quindi B uguale a 1, e allora che succede? Succede che ciascun bit di ingresso deve essere presentato sull'ingresso sinistro della tenda di destra.
Quindi il segno 1 dovrebbe essere connesso qui, il segno 2 dovrebbe essere connesso qui.
Cioè mi disegno un obliqui qui,
per la ragione che vedremo tra un attimo, a dire dritto.
Oh, e chiaramente dovendo shiftare verso destra di un bit su un gruppo di bit, c'è un bit a destra che si persiana e che è questo. Quindi l'intera rete avrà anche un'uscita a destra che possiamo chiamare RO, right out. Così come sull'ingresso di sinistra della prima cella avremo un ingresso generale alla rete che possiamo chiamare left input. Allora vedete che se stiamo eseguendo uno shift di tipo logico dovremo forzare dall'esterno left input a zero, no? Se stiamo forzando uno shift aritmetico dovremo fare in modo che LI sia identico a XN-1. In questo modo, mettendo questi due, realizziamo lo shift aritmetico, cioè propaghiamo il segno. Infine, se stiamo realizzando un rotate, non faremo altro che connettere direttamente l'uscita dello 0 e RO con l'ingresso LI. Quindi vedete, semplicemente riconfigurando dall'esterno la rete, possiamo decidere che tipo di shift utilizzare. Se è logico, aritmetico o proteico. Discorso analogo per uscire verso sinistra. A questo punto ciascun bit di ingresso dovrà essere collegato all'ingresso di destra della cella di sinistra. Avremo anche un ingresso da destra generale, così come avremo anche un'uscita sinistra destra. Anche qua, se vogliamo lo shift di tipo logico, forzeremo right input a zero. Lo shift aritmetico, nel caso di shift verso sinistra, abbiamo detto che non ha molto senso, perché ci perdiamo comunque il bit di segno e allora non ha nessun senso continuare a forzare quel bit di segno. Per il rotate, se vogliamo rotate verso sinistra, a questo punto è sufficiente fare che cosa? Fare in modo che il right input sia identico a left out. Quindi connettiamo dall'esterno della rete left out con right input. Ok? Quindi abbiamo visto l'altra volta qual è la struttura della singola cella, no? Chiaramente una rete combinata, non facciamo confusione tra shifter e una cosa che vedremo più avanti, che è lo shift register. Lo shift register è un circuito sequenziale, quindi le operazioni di shift avvengono, no? In determinati intervalli di tempo che siamo noi dall'esterno a stabilire, mediante clock e così via. Qui invece questo è un circuito puramente combinatorio. E quindi non dipende da diciamo, segnali, da marca tempo esterno. Ci chiediamo adesso, se invece di voler shiftare di una sola posizione, volessimo shiftare di più di una. Ecco, è chiaro che volendo cercare due posizioni, una o due posizioni, ad esempio, partiamo solo da due. Cioè a questo punto, quindi, avremo una rete con ingresso e abilitazione allo scelto. Ancora in direzione, dove se Dio è uguale a 1 vogliamo cittare in due posizioni per sé. Se Dio è uguale a 0 vogliamo cittare in due posizioni per sé. Beh, una rete diciamo identica a questa, salvo che gli ingressi alle singole celle vanno interconnessi un po' diversamente. Quindi lui può essere uno shift solo in due posizioni per voi, o verso destra o verso sinistra.
Il seno e l'uno che vanno sempre in posizione centrale, gli ingressi centrali, verso 2. X2, 1, X0.
Ah, che succede? È chiaro che a questo punto, nel corso dello shift verso destra, un dato bit d'ingresso lo devo interconnettere non alla cella adiacente ma a due celle più là, o verso destra o verso sinistra.
Quindi per esempio avrò xn-1, a questo punto è connesso qui. Xn-2 sarà connesso in due celle più là. Naturalmente quest'altro qui arriverà l'ingresso da
due celle più a sinistra,
x2 lo connetto all'ingresso sinistro di due celle più in là, e chiaramente
io sto cercando in due posizioni, sono due i bit che mi perdo sull'operando l'ingresso,
e di conseguenza dovrò avere anche due, se non sto neanche indicati, no? È chiaro che succede, avrò un right out, due right out, no? Uno
che sono nient'altro che i due bit di destra che mi perdono nel corso dello shift verso destra. Questa cosa evidentemente nel caso di shift a sinistra,
adesso il xn-3 sarà connesso qui, il xn-2 l'ho perso, il xn-1 l'ho perso,
e quindi avrò
due uscite sinistre, left out, left out.
Diamo anche i punti 1 e 0 per indicare più significativo o meno significativo dei due che perdo. Analogamente dovrò avere anche negli ingressi da sinistra, no? Che non sto più nel pubblico semplicemente così.
Sono due bit, quindi avrò un left input, 1 e 0,
che vanno a finire sulle due celle di sinistra e saranno utilizzati quando sto eseguendo lo shift verso destra. Questa cosa di qua,
che succede? X0 adesso sta connesso qui, X1 sta connesso al cielo successivo e qui avrò due ingressi. Right input 1.
E così via, quindi c'è una struttura abbastanza regolare, abbastanza anche intuitiva, no? Che posso volersi un shift da 3, però ripeto lo stesso giochetto, però ogni volta a 3 c'è l'istante e così via. Oh, quello che piacerebbe avere però è uno shifter generalizzato, cioè uno shifter in cui non solo io posso decidere se shiftare e in che direzione shiftare, ma anche in di quanti bit shiftare. Quindi in questo caso mi chiederebbe avere ad esempio un ulteriore, per esempio altri 3 bit di controllo che possiamo chiamare S1-SATA 210, in cui se io applico ad esempio 5, allora il mio circuito mi fissa di 5 posizioni, o verso destra o verso sinistra, secondo di ciò che decide il mio circuito. È chiaro che non posso più pensare a una cosa di questo genere, dovrei commutare, no? Delle interconnessioni in maniera cioè, estremamente complicata. Però posso fare un'osservazione. Allora, shiftare di, ad esempio, di due posizioni, no? è la stessa cosa che scrittare un numero, chiamiamolo numero, una configurazione binaria in inglese, una prima volta di una posizione e poi il risultato ancora di un'altra posizione. Quindi non necessariamente, è chiaro che non posso pretendere in questo caso parecchio più generale di eseguire il tutto con due soli ritardi unitari. Vedete? Il ritardo totale qui quant'è? E chiaramente, siccome ogni ingresso passa attraverso una ed una sola cella, qualunque sia la configurazione di controllo, no, il ritardo totale è pari al ritardo introdotto da una singola cella. Non ci sono dati che si propagano da cella a cella come nel caso della prima volta, per cui devo aspettare la fine della propagazione. No? In questo caso, comunque sia, un bit di ingresso attraversa o l'una o l'altra, ma mai più di una, cella di shift. La cella di shift, essendo puramente combinatoria, possiamo realizzarla con due soli livelli d'ordine, quindi il ritardo massimo totale sarà due unità. Chiaro che nel caso generale non posso pretendere, no, di avere una struttura semplice e ugualmente veloce. Per cui mi rassegno ad avere una struttura a più livelli. In che modo? Allora dicevamo, se io voglio scintare in due posizioni, posso scintare una prima volta in una posizione e poi il risultato una seconda volta ancora in una posizione. Quindi posso sommare tra di loro i valori di shift, le entità di shift. Allora a questo punto il gruppo qual è? Supponiamo che io voglia scintare di 5 posizioni, mi piacerebbe applicare direttamente il numero di shift. Allora cosa posso fare? Guarda. Se il bit meno significativo di questi ingressi di controllo sta a zero, no, intanto ho avuto tre livelli, tanti quanti sono i bit che vi dicono i bit di posizione, di numero di posizione. Dopodiché al bit meno significativo associo uno shifter da una posizione, al bit inerente più significativo associo uno shifter da due posizioni, al bit ancora più significativo uno shifter da quattro posizioni. Quindi che succede? Vedete che cosa accade? Se io presento il numero 5, avrò prima uno shift di quattro posizioni, seguito da un ulteriore shift da una sola posizione. Ho realizzato uno shift a cinque posizioni. Quindi si tratta di organizzare a questo punto la rete su tre livelli, cioè 7 è il massimo numero di posizioni che voglio cercare di fare. Adesso non sto più a disegnare le singole cellule, disegno come unico modulo un array di cellule. Quindi questo è il modulo superiore associato per esempio al bit S2. S2 a questo punto entra direttamente sull'ingresso di l'ingresso di abilitazione del modulo, ossia se il bit sta a 1 io voglio shiftare, se il bit sta a 0 io non voglio shiftare. Quindi parto per semplicità dalla posizione meno significativa, quindi mi renderò conto che secondo me il mio lato appare qua, xn-1, xn-2 e via dicendo, x2, x1, x2, e immediatamente in corrispondenza di questi sono le rispettive. Avrò ancora, no? Come nell'array che ho visto prima, l'ingresso di direzione. È chiaro che l'ingresso di direzione a questo punto io lo collegherò in parallelo su tutti i vari livelli, no? Altrimenti non mi tornano più in compito gli shift. E ho detto quindi un array di scelte per ogni bit. Oh, adesso io voglio che cosa? Devo avere un array di shifter a due posizioni, quindi questo shifter da una posizione.
Attenzione, questi moduli
non sono identici tra di loro. Questo è considerato un array che shifta di una posizione a destra o a sinistra. Quest'altro modulo, quindi le celle qui,
sono interconnesse in questo modulo, quindi c'è soltanto tre.
Cioè, all'interno del modulo superiore, quello che deve shiftare una posizione verso destra o verso sinistra, le celle sono interconnesse tra di loro, interconnessione tra celle e tra celle adiacenti, quindi a distanza di una cella. Mentre questo successivo deve shiftare ogni volta le due posizioni, o a destra o a sinistra, per cui al suo interno le celle stanno collegate in questo modo. Ok? Quindi questo è un array, uno shifter da una posizione, questo è uno shifter da due posizioni. Allora vedete il chiaro, se qui ho anche verso 1, che cosa succede? Posso avere quattro casi. O se 0 e 1 sono entrambi a 0, quindi nessuno dei due moduli altera il dato, e il dato quindi passa così com'è. 0, 0 significa shift di 0 posizione, ossia lascia tutto in base. E se 1 uguale a 0 e se 0 uguale a 1? Allora, lavora l'array superiore, quindi shift il dato di una posizione, e il risultato viene portato, viene trasferito in avanti, immutato, poi che cioè se 1 uguale a 0. Infine ho il terzo livello costituito da celle interconnesse in maniera tale da avere quattro posizioni di shift. E qui diventa un po' difficile di insegnare. Però è chiaro che lo diventa interconnessione. L'ingresso centrale di una cella deve essere anche l'ingresso destro di 1, 2, 3, 4 di là. Così come è l'ingresso sinistro di 4 che è l'interno. E così. Qui applicherò S2 come ingresso di abilitazione allo shift. La direzione, abbiamo detto, è comune a tutti i moduli. Sarà l'ingresso generale di direzione. E poi non li indico perché diciamo che a questo punto ci servono solo a complicare. È chiaro che qui avremo un ingresso sinistro e un'uscita sinistra sul modulo di primo livello. Sul modulo di secondo livello avremo due uscite sinistre e due ingressi destri sinistri. Stesso discorso per la destra. Sul modulo inferiore avremo 4 ingressi sinistri e 4 uscite sinistre, che serviranno perché chiaramente dovremo provvedere ad interconnettere o a costanti logiche, ad esempio 0 e così via, a seconda del tipo di uscita che vogliamo realizzare. Allora, qual è il vantaggio nella struttura di questo genere? Il vantaggio della struttura di questo genere è chiaramente che io a questo punto posso scegliere arbitrariamente tra 7 possibili shift o verso sinistra o verso destra, così come lasciare l'ultimo dato. Per l'ultimo dato basta applicare le 0 quindi equivale a dire voglio accettare 0 posizioni. E così via, avesse bisogno del numero maggiore di posizioni di Schmitt, non dovrei fare altro che estendere a piacimento questa struttura. Quindi ogni array shift il numero di posizioni che è una potenza di 2, e questo shift di 2 alla 0 posizioni, 2 alla 1 posizioni, 2 alla 2 posizioni, se dovesse andare avanti 2 alla 3 posizioni e così via. In maniera in pratica il numero di posizioni coincide col peso associato al bit di controllo. Anche questa è un'applicazione, se vogliamo, del solito principio di linear system. Quindi in generale se io volessi un numero m di posizioni di shift, quanti livelli mi servono? Mi servono grosso modo, se m è, diciamo, lo arrotondo alla più vicina potenza di più e superiore, sarà uguale al logaritmo in base a 2 di per 7 possibili posizioni di shift, no? Mi servono logaritmo in base a 2 di 7, quindi 3 livelli di shift. Allora, tanti quanti sono i bit necessari per estendere il numero di controllo. Qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che a questo punto io non ho più due soli livelli di logica per il mio shift. No, quindi avrò 2 per k livelli di logica, dove k è il logaritmo di n base 2 di n, cioè è il numero di livelli. La domanda è possibile realizzare uno shifter che mi consenta di avere libertà di scelta, ampia libertà di scelta del numero di posizioni, e tuttavia abbia un tempo di, diciamo, di risposta, un ritardo di propagazione il più basso possibile? La risposta è sì, però questo non possiamo farlo più con porte generiche, dobbiamo risolvere un circuito di tipo switch level, non più che level. Quindi stare usando porte di trasmissione, un circuito di logica stirici, l'abbiamo visto, no? E il gruppo è molto semplice. Perché tutte le varie eventuali varianti, quindi il sistema aritmetico e così via, quindi vabbè, le lasciamo come esercizio. Dicevo, qual è il trucco? Il trucco è organizzare una matrice, diciamo, da 4 a 4, 4 ingressi, risultato da 4 ingressi, altrimenti diventa indegnabile. X0, X meno significativo, X1, X2, X3. Quindi se parlando di altrimenti non riusciamo a disegnare. Quindi una riga per ogni bit di ingresso. Dopodiché avremo ancora una colonna per ogni bit di uscita. Visto che la prima uscita, tanti sono i bit di ingresso, tanti saranno i bit di uscita, a meno gli ingressi e uscite supplementari da destra e da sinistra. Non c'è interconnessione qui, eh? Quando c'è interconnessione si presenta il pallino. Quindi abbiamo x0, ci abbiamo male, allora, tanti sono i bit, voglio lasciare il son 0 più del 1, e quindi questi diventano 3, 2, 1 e 0. Così ce lo voglio in diagonale principale. Allora, che succede? Questo è il sistema di logica stirica, quindi avremo a che fare con l'interruttore essenzialmente. L'interruttore, vi ricordo, io lo disegno in questo modo. che significa che l'interruttore sta chiuso se la variabile di controllo dell'interruttore sta a 1. Sta aperto, quindi non lascia passare corrente, se la variabile sta a 0.
Allora, cominciamo a vedere in una struttura di questo genere come faccio io intanto a lasciare passare il dato in mutato, che a prima vista. Vedete che tipo di cosa? Devo interconnettere X3 con Y3. Per la prima riga con la prima volta. E allora cazzo qui un interruttore. Vedremo poi adesso che cosa sarà controllato. Per intanto mi serve l'interruttore. Chiaro che se l'interruttore è aperto, X3 non va a Y3, ma se è chiuso e se non ci sono altre interferenze da parte di altri interruttori, allora X3 viene riportato di Y3. Stessa cosa per X2 e X2. E così via per I. Chiaro, se B si posto di più, no? Proseguo lungo la diagonale principale della matrice. È evidente che questi interruttori dovranno essere controllati dalla stessa variabile. Qual è la variabile che ci dice se dobbiamo, tornando diciamo alla struttura degli shift di prima, qual è la variabile che ci dice se il tutto deve passare in mutato oppure no? È la FSH, applicazione allo shift. Quindi questi interruttori dovranno essere chiusi quando SH è uguale a 0. E quindi diciamo che tutti questi interruttori, dicevo quando tratteggio il fatto che sono tutti controllati dalla stessa variabile per evitare di incasinare il disegno, questo sarà controllato da SH legato. Quando SH sta a 0 gli interruttori sono chiusi, quando SH sta a 1 gli interruttori sono aperti. Oh, fatto questo già abbiamo un'idea di cosa dover fare in seguito. Se vogliamo shiftare tutto di un bit verso destra, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che X3 venga connesso su Y2. Quindi avremo bisogno di un interruttore in questa luce e si chiude su questo interruttore. X3 finisce su Y2. Analogamente X2 deve finire su Y1, quindi avremo bisogno di un altro interruttore qui. Tutte e due controllate ancora la stessa variabile, perché devono aprire e chiudere all'unisono. La diagonale principale non interferisce più, perché se vogliamo shiftare dobbiamo avere SH uguale a 1, e quindi l'interruttore e la diagonale principale saranno tutti aperti. Analogamente per la connessione tra X1 e X1. Quindi unica variabile anche qua. Adesso non posso più codificare su un bit verso sinistra, no? Quindi mi serve una ulteriore variabile che chiamerò a destra di 1 di una costruzione. Se voglio shiftare di due posizioni a destra, vedete, non devo stare a ripetere, mi serviranno altri interruttori sulla diagonale successiva, controllati da una ulteriore variabile che chiamerò D con 2. Notare che le variabili D, di con 1, di con 2, di con 3, sono mutuamente esclusive, cioè mai due di esse devono essere contemporaneamente attive, altrimenti ho cortocircuiti tra linee e colonne. Vedete, se di una e di due fossero contemporaneamente alte, avrei intanto questi due interruttori contemporaneamente chiusi. Che significa? Che sia la variabile X3 sia la variabile X2 vengono dirottate su X1. Con conseguenze corpo di X2 e X3. Quando scelgo del verso destro di una posizione, vedete, ho lasciato non connesso X3. Y3 qui mi serve a questo punto un ulteriore ingresso che sarebbe l'equivalente dell'ex-tipo da connettere su Y3 quando Y3. Quindi
fatto sempre dalla variabile di colui.
Chiaro che quando vado a cercare di più di una posizione o introduco ingressi supplementari, no? Ad esempio, nel caso di shift di due posizioni, e lì lo devo far passare su y2, vedete, due posizioni x3 e inizio su y1. A questo punto cosa fare su y2 e su y3? Vabbè, lo posso decidere in maniera arbitraria. Posso per esempio dire che applico 0, se applico 0 su y, allora questo va applicato sia su y3 che su y2. Allora a questo punto dovrò chiudere entrambi questi interruttori, per cui questo interruttore non può più essere controllato solo da più, ma diciamo, questi sono problemi al contorno per ciò che succede per gli ingressi sinistri e gli ingressi destri. Chiaro che per quanto riguarda lo shift verso sinistra, replico tutto il discorso su tutte le diagonali a sinistra della diagonale principale. Quindi avrò degli interruttori qui, comandati questi, questo non li voglio chiamare, F1, sinistra di una posizione, anche qua, sinistra di due posizioni, e così via. È chiaro che succede se la materia dovesse essere sotto, però, no? Gli interruttori di diagonale principale sono quelli che entra in funzione quando io non voglio cercare e quindi servono a trasferire il risultato giallo. Dopodiché gli interruttori sulle, a destra della diagonale principale sono quelli che mi vanno le shift verso destra, C1, 2, 3, K, mentre gli interruttori disposti sulle diagonali a sinistra di quella principale sono quelli che mi rendono possibile lo shift verso sinistra, C1, 2, 3, K. Volete importare dei criteri, per esempio gli shift logici, allora non sempre è necessario introdurre apposite variabili di ingresso da mettere a zero, è sufficiente connettere le colonne a potenziale di massa, quindi zero, alla costante zero logico, in maniera tale che se una qualche colonna, no? Non risulta interconnessa a nessuna riga, perché tutti gli interruttori connessi adesso stanno aperti, però automaticamente viene installato una riga che vede con il progetto. Bene, non ho fatto altro che costruire interruttore, questa è la connessione, vedi? Questa è la colonna, queste sono due possibili righe. Chiaro che già sappiamo che mai due interruttori, abbiamo già detto prima, mai due interruttori sulla stessa colonna possono risultare così, quindi mai avremo i due interruttori stessi. Se uno solo, se uno e uno solo gli interruttori è chiuso, allora ciò che appare al corrispondente ingresso viene presentato in uscita, nonostante il resistore. Il resto, se tutti e due stanno aperti, allora in virtù del resistore il livello logico 0 viene presentato in uscita. Quindi qualunque cosa applicato qui vedrà come livello elettrico in ingresso 1,0 e quindi un livello logico 0. Chiaro che questo è già più veloce di così, si può andare, no? Vedete, qualunque sia la configurazione, qualunque sia il numero di shift, di posizione di shift desiderato, il ritardo è soltanto quello necessario a passare attraverso una singola porta di trasmissione, da qualunque ingresso, qualunque interruttore chiuso, no? Io, il transito è questo. Quindi in qualunque percorso ingresso uscita io ho soltanto un singolo interruttore. Quindi una singola porta di trasmissione. E se ricordate che ho fatto la porta di trasmissione è soltanto un singolo transistor del mio mosso di mosso. E questa è la massima velocità raggiungibile. Potremmo realizzarlo anche con porte questo. No? In maniera da avere per esempio qualcosa di simile all'array che nel moltiplicatore abbiamo visto per la generazione dei prodotti parziali. No? Quindi piazzando delle porte qui allo simbolo, ma poi diventa problematico mettere anche quello per uscire, che potremmo avere dei viandi, no? Ad ogni incrocio e poi degli OR che raccolgono il circuito sulle colonne. Ma è chiaro che a quel punto diventa estremamente complicata la cosa. Come facciamo a generare questi ingressi speciali? Beh, è facile. Già abbiamo detto che questo è nient'altro che l'applicazione dello shift che conosceranno. Questi devono essere attivi al più uno solo per volta. Ogni volta che diciamo al più uno solo per volta, subito c'è sicuramente in mezzo un decoder. E quindi avremo un decoder per gli ingressi di controllo a destra. Qui siamo nel caso di 4, diciamo qui ne avremo altri, ne avremo un D1, D2, D3, no? Quindi i segnali di controllo per gli interruttori disposti in diagonale provengono da un decoder. D0 chiaramente non viene usato, perché sarebbe quello connesso alla diagonale principale. Allora ovviamente dovremmo avere anche un decoder per gli interruttori sulle diagonali di sinistra. Chi comanda questo decoder? Ci saranno anche gli ingressi di usare ancora la S. Chi comanda? E comandano i bit tramite i quali io voglio decidere di quante posizioni scegliere, chiaramente comandati in parallelo. Che si chiamano anche esteri, è chiaro che esteri non ha niente a che fare in questo. Siamo in un altro nome. N. N con 1, N con 0. I bit di controllo tramite i quali io voglio decidere di quante posizioni scegliere. Inoltre, attenzione, non è finita qui, perché quando shift sta a 0, il resto di controllo e abilitazione, e tutte le uscite, sia D che S, uscite di controllo verso destra, uscite di controllo verso destra, devono stare a zero. Quindi il mio decoder dovrà avere gli ingressi di abilitazione connessi in parallelo e comandati da che cosa? Da shift, abilitazione allo shift. Quindi che succede? Se shift sta a zero, e quindi io non voglio shiftare, allora i decoder sono tutti disabilitati. Qualunque siano gli ingressi ai decoder, le uscite sono tutte a zero. Quindi sia le uscite D, sia le uscite S, le uscite destra, le uscite sinistra, sono tutte a zero, e quindi i rispettivi interruttori, tutti gli interruttori che non stanno sulla diagonale principale saranno aperti. Ma poiché SH uguale a 1, sarà anche SH negato uguale a 1. E se H uguale a 0 sarà se H negato uguale a 1, e quindi saranno chiusi solo gli interruttori sulle diagonali principali. Se invece se H uguale a 1, allora i decoder vengono entrambi abilitati e sarà attiva l'uscita di con K, no? Se K è il numero di controllo che vi ho applicato. quindi il numero di posizioni voglio cercare. Inoltre, essendo il stack uguale 1, sarà il stack legato uguale 0, e gli interruttori e le orari principali saranno. Mi serve ancora un'altra cosa qui, no? È chiaro che non posso abilitare contemporaneamente uno shift a destra e uno a sinistra. Mi serve ancora l'ingresso di direzione, con il quale abilitare l'uno o l'altro dei due report. A questo punto, se D è uguale a 1, shift D. Mentre il secondo, chiaro, non possono lavorare contemporaneamente in due report, il secondo sarà controllato da un AND con shift e D negato. Cioè ad ogni istante uno solo tra le uscite F, le uscite D e l'ingresso SH, uno solo deve essere uguale a 1. E SH negato. Quindi, ripeto, se SH è uguale a 0, entrambi i decoder stanno disabilitati, le loro uscite stanno a 0, nessun interruttore fuori dalla diagonale principale sta chiuso. Ma poiché SH è uguale a 0, sarà SH negato uguale a 1, e quindi solo gli interruttori della diagonale principale stanno chiusi, che significa che il dato viene trasferito così com'è. Invece se shift sta a 1, allora quale dei due decoder è abilitato dipende dall'ingresso di direzione. Se la direzione è a destra, quindi D uguale a 1, e attivo che attiva solo una delle uscite di destra e quelle di sinistra stanno tutte a 0. E di conseguenza avrò abilitata una diagonale destra. La diagonale centrale, poiché SH uguale a 1 e SH negato uguale a 0, sarà disabilitata, per cui assolutamente che ho scelto, per esempio, questa diagonale, X3 finirà X1, X2 finirà X0 e così via. D2 corrisponde proprio al caso 2. Scritto a destra, destra, D2 così sta. Stesso discorso è una ok? Chiaro? Allora, chiudiamo qui lo shifter e con esso tutta la parte combinatoria, la parte combinatoria di base di shifter. E vediamo di capire cosa siano queste benedette aree. Noi finora ci siamo occupati essenzialmente del comportamento statico di questi combinatori. Invece, stanno a accennare alla dinamica quando abbiamo fatto qualche calcolo di ritardo totale di propagazione. Adesso, quando avremo a che fare con i numeri sequenziali, sarà molto importante il comportamento dinamico, no? E saranno importanti soprattutto in certi casi speciali, in particolare anche però che vengono molto spesso in pratica, dei comportamenti, dei fenomeni transitori che hanno luogo nei circuiti combinatori, perché questi fenomeni transitori, se non se ignorati, possono provocare il completo malfunzionamento di tutto il resto del circuito. Quindi interessa capire primo la natura di queste anomalie dinamiche. Secondo, se, quando e come è possibile eliminarle. Perché ci sono dei casi in cui sono ineliminabili, non eliminabili, e allora dovremo imparare a convivere. Ma ci sono anche dei casi in cui certe anomalie saranno eliminabili a costo, al solito, tanto per cambiare, di una leggera complicazione del circuito combinatorio. Vediamo di andare con oggi. Allora, le aree possono essere di due tipi, statiche e aree, in inglese aree. Le aree possono essere di due tipi, statiche o dinamiche. E vediamo di capire che significa. C'è ancora una seconda classificazione, ma la vedremo più. Allora, area statica, si ha un'area statica quando all'uscita dal circuito combinatorio, l'uscita F, la funzione che ha il circuito combinatorio, accade questo, attenzione. Adesso sull'asse orizzontale abbiamo il tempo, per la variabile dinamica in asse orizzontale abbiamo sempre il tempo, asse verticale chiaramente il valore della funzione 0, 1. Allora supponiamo che se il circuito fosse ideale, e qui abbiamo un vettore di ingresso, supponiamo di avere due valori del vettore di ingresso, tali che chiameremo f di x con 1, primo vettore di ingresso, che produce un certo valore della funzione. Poi avremo ancora un secondo vettore di ingresso, che produce in generale, le due sono diverse tra loro, quindi almeno una delle loro componenti cambia di tempo. Supponiamo, primo caso, che la funzione sia per x1, in comportamento ideale, sia per x1 applicato, sia per x2 applicato, valga entrambi i casi 0. Quindi se il circuito fosse ideale, questo è il mio vettore d'ingresso e lo disegno come abbiamo visto l'altra volta, così, per indicare almeno una delle sue componenti cambi. Se il circuito fosse ideale, la mia funzione a zero stava prima e a zero deve continuare a stare. In realtà, poiché il circuito non è ideale, può accadere una cosa di questo genere, guardate. Ossia accade che per un breve, brevissimo intervallo di tempo l'uscita va ad 1 e poi si riassesta a 0. Vediamo in questo caso che abbiamo una area statica sullo 0. Questo impulsetto strettissimo, no? Tale che non è detto che se applicato ad altri circuiti riesca a farle funzionare, ma il pericolo è che riesca a farle funzionare, cioè che riesca ad alterare il comportamento di ciò che sta usando. I pulsetti di questo tipo si chiamano in gergo bridge, impulsi spuri, insomma, a piacere, l'importante è capire. Analogamente possiamo avere anche i casi in cui la funzione vale 1 quando è applicato il primo vettore e poi al momento dell'applicazione del secondo vettore passa temporaneamente a 0 per poi ristabilizzarsi a 1. In questo caso abbiamo un'area statica sull'1. L'area è statica perché la funzione, no, prima e dopo, quindi prima e sufficientemente dopo il cambio di ingresso, si mantiene sullo stesso valore, quindi non cambia di valore. Se tutto fosse ideale dovremmo avere uscita piatta o a zero, o in realtà abbiamo finito. Vediamo più avanti da che cosa è causato questo tipo. L'area dinamica invece è quando il valore iniziale e finale della funzione sono diversi. Quindi quando la funzione parte da zero e deve finire a 1. Cosa può succedere in questi casi? Guardate cosa può succedere. Possiamo avere un doppio glitch. Faccio così. Quindi per un attimo la funzione passa a 1, ma non ci rimane, perché il circuito all'interno non si è ancora sufficientemente assestato, per cui ritorna a 0 e poi dopo un po' ritorna definitivamente a 1. Questa è un'area dinamica di tipo, chiaramente è possibile anche in caso negato, no? Allora, vediamo di capire che cosa sono dovuti questi fenomeni. Questi fenomeni sono pericolosissimi, perché se avete una qualche reminiscenza di circuiti controllati da clock, no? Allora, spesso si tende per semplicità a fare, a generare il clock di un dispositivo da un circuito combinatorio. Ma se questo circuito combinatorio si comporta così, vede che noi rischiamo di generare degli impulsi di clock spuri, estranei a quello che è il comportamento desiderato. Questo è il motivo per cui un clock non dovrebbe mai essere già un circuito combinatorio, e questo è il motivo per cui è possibile, come vedremo, non sempre è possibile, dobbiamo cercare di evitare i limiti. Il caso tipico, no? E in un progetto si chiede di contare quante volte, che sono due variabili sono uguali, allora uno piazza un contatore e l'uscita di questo contatore va come clock al, e l'uscita di questo comparatore va come clock al contatore. Sbagliatissimo, perché il comparatore, essendo un combinatore, sicuramente avrà glitch in uscita, per cui questo contatore va avanti quando magari la comparazione è fatta, semplicemente perché per un attimo il risultato della comparazione è un tabellone. La seconda classificazione delle aree è un'area, può essere funzionale oppure logica. La differenza tra le due è che l'area funzionale è intrinseca, come vedremo tra un attimo, alla natura della funzione delle due circuiti. Cioè esistono certe funzioni che intrinsecamente possono dar luogo ad aree, mentre l'area logica è quella in cui il glitch è essenzialmente dovuto a problemi tecnologici, ossia come è realizzato il circuito, e in particolare vedremo, è dovuto a differenze tra i ritardi delle singole porte. Le porte reali, no? Anche se realizzate tutte la stessa tecnologia, non possono evidentemente avere lo stesso identico ritardo tra loro. Quindi nello stesso circuito potrebbe avere delle porte leggermente più lente, delle porte leggermente più veloci. Ed è questa differenza che si produce nei glitch. Alle cose che si abbiamo una variabile A, questo è il tipico multiplex a due A annegata e poi due diversi di non c'è poi dall'apparenza innocente. Un banalissimo multiplexer a due somiglianze. Allora, cosa può succedere? Guardate. Supponiamo che i miei G siano identicamente uguali a 1, quindi siano gli ingressi posti staticamente 1. Quindi questo è stato 1 e questo è stato 1. Ciao, un po' di diagrammi del quadro. A, per compiere il controllo. B e C non li sto a disegnare, sono 1 e restano 1. Mi interessa ciò che accade su questo nodo A e su questo nodo B. E chiaramente quello che sono uscita F. Allora, A diciamo che sta a 0, a un certo punto computa. E io qui faccio un'ulteriore ipotesi, no? Che questa computazione avviene in tempo 0. In realtà non è così, ma non è questo che ci interessa. Ci interessa il fatto che questo ingresso cambia. Allora, guardate, queste due porte non prendo neanche in considerazione il caso in cui abbiano ritardi esattamente identici, perché non si verifica mai. In elettronica la contemporaneità non esiste. Qui prendo l'esame in due casi, quello in cui la porta superiore è leggermente più veloce di quella inferiore e viceversa. Intanto disegniamo anche A negato, perché questo è il problema. Questo ritardo, questo invertitore introduce un ritardo, per cui il mio segnale annegato sarà leggermente ritardato rispetto a quella. Allora, vedete, il nodo alfa
Che cosa fa? Il nodo alfa che stava a zero, poi di alfa stava a zero.
Non c'è la parola, spieghiamo meno.
Il nodo alfa, diciamo che è lassù con un leggero ritardo rispetto. Il nodo beta invece segue allineato ancora con un certo ritardo. Allora, cosa succede? Guardate, alfa vuole 0, beta vuole 0, da molto tempo prima della luna, quindi chiaramente l'uscita sta 0, l'uscita sta 1. Ok? Anche qui sta 1, perché per un brevissimo intervallo di tempo sia alfa che beta stanno 1. E rimane,
non è successo nulla.
Che cosa accade però se la porta superiore ha un ritardo maggiore della porta inferiore? Accade che il segnale su alfa, in modo alfa, si sposta in alto rispetto a come stava.
Quindi cosa accade?
Accade questo. Vedete che per un attimo la porta oro vede i due ingressi entrambi a zero. Io sto esagerando qui chiaramente la strada di diversa, no? Non vedremo niente. Però questo è certo. Ed è dovuto alla differenza di comportamento, che può essere anche leggera, anche minima, però può provocare cose di questo. Abbiamo ottenuto un'area stabile con il chiaramente la stessa analisi si potrebbe fare se le porte anziché essere ende o fossero ende e così via. Questa è un'area di tipo logico, si vede che in certe situazioni non si verifica, in altre situazioni sì. E è legato essenzialmente alle differenze di ritardo, no? Tra una porta e l'altra. Invece esistono delle aree, le aree funzionali, che possiamo individuare subito senza neanche disegnare il circuito. Per esempio sulla mappa di Carnot. Torneremo più avanti alla mappa di Carnot relativa a questo circuito, perché poi lì capiremo come eliminare questa cosa. Intanto vediamo subito. Questa cosa noi la possiamo eliminare facendo in modo che qui venga applicata una terza porta che forzi ad uno l'uscita quando c'è la commutazione. Però lo vedremo come si fa sulla mappa di Carnot. Considerate questo caso. Non so disegnare molti uno, disegno solo quelli che ci interessano. X1, X2, X3, X4, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Allora, cosa succede? Supponiamo che le variabili di ingresso stiano in corrispondenza di questa casella, quindi rispettivamente 0, 1, 0, 1. Prima della commutazione, dopo la commutazione avranno valori corrispondenti a quelli relativi a questa casetta, quindi 1, 1, 1, 1. E abbiamo avuto variazioni di due distinte varianti, X1 e X3. Quindi, intanto osserviamo che nel circuito che abbiamo fatto prima c'è stata variazione di una sola variante. Qui adesso abbiamo variazioni di due variabili, cioè questa commutazione e quest'altra. È chiaro che queste due variabili non c'è da aspettarsi che cambino nello stesso tempo. No, la contemporaneità non esiste. Quindi potremmo avere due casi. O cambia per prima X1 e poi cambia X2 o viceversa. Chiaro quindi che, diciamo, il punto di lavoro del circuito, che prima stava su questa casetta, cosa fa? Non può passare direttamente qui, perché significa avere variazioni contemporanee di due varianti. Se varia una delle due avremo questo percorso all'interno della mappa di Carnot. Se varia l'altra avremo quest'altro percorso. Siccome la durata, no, dei singoli percorsi elementari non è zero, perché i nostri circuiti sono reali, vedete che qui avremo un'area sull'uno. La funzione, che qui aveva uno, no? Qualunque sia quello dei due percorsi seguiti, ci sarà per un brevissimo intervallo passerà a zero, poiché il punto di lavoro passa su una casella contenente zero, e poi torna a uno per stabilizzarsi definitivamente. Questa è un'area funzionale, poiché è legata alla struttura intrinseca della funzione. Cioè, se io sulla mappa di Carnot posso trovare dei percorsi di questo genere, no? Che al variare di due varianti, due o più varianti, mi introducono una sequenza 1-0-1 oppure 0-1-0, è chiaro che in uscita avrò questo punto. Quindi non è più dovuto, non è più una questione di ritardi di porte questa, eh? Questo fatto qui è indipendente dalla tecnologia, dipende da qual è la struttura, la posizione degli uni della funzione all'interno della mappa. Posso ovviamente pensare a situazioni più complicate a questo punto. Supponiamo che io faccio variare gli ingressi da questo vettore, quindi 0101, a quest'altro 1011. Faccio notare che per avere un'area funzionale, anche statica, è necessario che cambino almeno due variabili. Mentre nell'area logica, vedete, l'area logica cambia una sola variabile e l'ordine cresce. Nell'area funzionale, cioè quella che è legata alla struttura della funzione, mi devono cambiare almeno due variabili. Quest'altro caso, il fattore 0101, ha 1011, dove ho tre variabili che cambiano. Che cosa succede? Quali percorsi posso seguire? Da qua posso andare o qua, qua e qua, oppure qua, 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 qua. Potrei anche avere quest'altro percorso, eh? Quindi, in questo caso cosa succede? Primo tratto orizzontale cambia X1. Perché si conviene lavorare sulla mappa di Carnot? Perché tra celle contigue c'è il cambio di una sola variabile. E quindi si vede perfettamente quali possono essere le varie situazioni. In questa situazione, l'ultimo percorso che ho disegnato, in realtà non c'è l'area, non si presenta l'area. Vedete? Da 1 cambia X1, passo a 0. Qui cambia x2 e rimango a 0, qui cambia x4 e rimango a 0. Ma se, no, il percorso seguito è quest'altro, vedete, da 1, quindi cambia x1, poi invece di cambiare subito dopo x2 cambia x4 e allora la funzione torna a valere 1. Alla fine cambia x2, quindi dipende anche dall'ordine in cui cambiano le variabili, poiché questi cambiamenti non possono essere contemporanei. Se non possono essere contemporanei ci sarà un certo ordine, no? A seconda dell'ordine con cui cambiano possiamo, in primo caso che abbiamo visto prima non c'è area, qui abbiamo un'area dinamica. Vedete, la funzione fino alla 1 abbiamo qui il passo a 0, qui torna a 1 e qui torna a 0 definitiva. È evidente che le aree funzionali non possono essere eliminate. Cioè, per eliminarle dovrei alterare la struttura della funzione. Ma le aree di questo tipo che sono quelli in cui guardate. C'è un caso un po' più generale di questo, ma questo ci rientra dentro.
Considerate questo fatto qua.
Se noi dovessimo realizzare una funzione così fatta, cosa avremmo? Avremmo un implicante che è questo e un implicante che è questo. Consideriamoci il cambio di vettore da questa catena a quest'altra. Apparentemente non dovrebbe succedere nulla, perché qui non ci può essere aria funzionale, no? Perché il passaggio è soltanto da qua a qua. In realtà ci può essere un'aria logica. Vediamo che succede. Questo implicante corrisponde al termine x1 negato, x3 negato, x4. Mentre quest'altro corrisponde a x1, x2, x4. E il problema vi può avvenire quando c'è, passando da questa casella a quest'altra, il cambio di che cosa? Di x1. Se x1 parte da 0 a 1, le altre due variabili rimangono immutate. Il circuito corrispondente sarà questo, disegniamolo, tanto per vedere che può avere anche quella di questo. Allora, x1 negato, x3 negato, x4, qui abbiamo x1 diretto, x2. Guardate che succede. Allora, quando siamo in questa prima casella, e quindi le variabili sono rispettivamente 0, 1, 0, 1, qui avremo 1. 0, 1, 0, 1, 1, qui avremo 0, 1, 1. Quindi prima del cambio. Dopo il cambio che succede? Dove cambio adesso diventa? Un cambio che adesso solo x1, questo diventa 0 e questo diventa 0. Gli altri rimangono in Italia. Quindi ci troviamo praticamente in quest'altro caso qua, in cui una sola delle variabili cambia. E quindi può succedere, vedete, che se inizialmente x1 stava a 1, il nodo alfa qui inizialmente stava a 0, prima della computazione, così come il nodo qui stava a 1. Dopo la commutazione al circuito stabilizzato dovremo avere questo vale 1 e quest'altro vale 0. Ma è chiaro che a seconda dei ritardi relativi tra le due porte ci potrà benissimo essere un intervallo di tempo in cui entrambi i nodi valgono 1. E di conseguenza in questo caso è quel attimo la nostra funzione che fa. Come facciamo a eliminarlo? Si tratta di fare in modo che intanto occorre alterare il circuito, ovviamente in maniera da non alterare la funzione. Cosa posso fare? Posso introdurre una terza cosa a questo livello, no, che mi porti uno zero a questo punto, quando x terminale è quasi legato nel momento del passaggio. In pratica si tratta di concatenare due caselle che mi danno problemi con un implicante. A questo punto la rete diventa non più ottima, diventa ridondante. Però io ho coperto questo caso, no? Con una ulteriore porta, che a questo punto avrà due vie, x3 negato
4 diretto,
e vedete che in questi casi cosa succede? Prima della variazione qui avremo 1, avremo 1 e avremo 1 0. In poco non è che avremo un problema. Le varianti vi sono. Prima della variazione 0, 1, 0, 1. 0, 1, questo è un 1. X3 è 0, questo è legato a 1, 1. Quindi abbiamo 3 1 in ingresso, prima della variazione. Dopo la variazione abbiamo ancora 3 1. Quindi l'uscita della porta supplementare rimane fissa a 0. Sia prima che dopo la transizione, e per cui l'uscita a questo punto non ha più modo di produrre il flusso. Quindi il trucco qual è? Se noi abbiamo dei significanti, no? Che sono adiacenti, allora laddove c'è l'adiacenza, potrebbe un caso, un altro caso potrebbe essere questo. Questo è un implicante, questo è un altro. Vedete, qui abbiamo adiacenza tra implicanti, ma non sovrapposizione. Allora, laddove c'è adiacenza, c'è il rischio di un'area logica. E per eliminare l'area logica dobbiamo coprire con ulteriori implicanti di adiacenza. Diciamo, i confini tra implicanti adiacenti. C'è un operatore, no? Algebrico. Chiaro che su una mappa possiamo vederlo a occhio dove che serve fare cose. Su funzioni più complicate non è più, la mappa non aiuta più, anche perché non è il primo. Vedete, operatore di consenso. Cos'è l'operatore di consenso? L'operatore di consenso agisce su due termini prodotto,
tipo 1 e tipo 2.
E come funziona? Allora, se esiste una variabile che appare diretta in tipo 1, variabile di stato, che appare in forma diretta in tipo 1 e in forma negata in tipo 2, allora è possibile costruire un terzo termine prodotto che si chiama consenso tra P1 e P2. In che modo? Poiché questo è un termine prodotto, avrà una forma stacca per un puro, dove Q è un prodotto di altre varianti. Analogamente P2 avrà la forma di stacca negato per Q. Il consenso tra questi due termini diventa semplicemente il prodotto tra Q1 e Q2. Viceversa, se P1 e P2 non hanno nessuna variante tale che appaia diretto su uno diretto sull'altro, allora il consenso tra i due è si dice che non c'è consenso tra i due termini. Vediamo un attimo qua. Giusto per vedere che l'implicante aggiuntivo che abbiamo introdotto per eliminare l'area è nient'altro che il consenso, no? Tra i due implicanti adiacenti. Il primo implicante abbiamo detto è questo. Quindi questo è P1 e questo è P2. Vedete? Esiste consenso tra loro poiché c'è una variabile, in questo caso X1, che appare diretto sull'uno e negato sull'altro. Ma allora questo lo possiamo scrivere come? X1 negato per questo prodotto e quest'altro in pratica Q1 sarà uguale a X3 negato X4 e Q2 sarà uguale a X2 X4. Il loro prodotto
sarà uguale a che cosa? Quindi Q1, Q2, X2,
A che cosa corrisponde questo termine sulla mappa? X2 uguale a 1, X3 uguale a 0, X4 uguale a 1. Quindi è proprio quello che noi avevamo inserito
come termine supplementare. Allora, la regola generale è: ricavo l'espressione della funzione come somma di prodotti, costruisco il consenso tra tutte le coppie di termini, no? E introduco una porta per ogni consenso trovato diverso da prodotto. In questo modo riesco a eliminare tutte le aree logiche. Ok, quindi ripeto tanto. Le aree possono essere statiche o dinamiche. Statiche se la funzione per un attimo cambia di valore. Dinamica se cambia due volte di valore e si riassesta al valore opposto. Possono essere funzionali, legate quindi alla struttura della funzione, e non sono eliminabili. Non è detto che avremo sempre, come abbiamo visto, il glitch sull'uscita. Però per certi ordini di commutazione delle variabili di ingresso potremmo avere lì, che sono ineliminabili. Sulle aree logiche invece, no? L'area logica può essere eliminata ricorrendo a questo algoritmo, diciamo. Però con al costo di aumentare la complessità della rete e di non avere una rete minima ottimizzata. Ma ci ho fatto qualcosa una volta, ma non più di tanto.
Sto lavorando una cosa che
ho fatto qualcosa mi pare 8-10 anni fa, ma
poi
vabbè, sì, per facciamento, in realtà lavoravo in più.
Ma che serviva il sapere?